Benvenuti al Daily Digest di lunedì 27 aprile.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di Atlantide. Decodificare l'allegoria di Platone attraverso la geologia e l'archeologia. Oltre il mito della seduttrice, Cleopatra scienziata, politica e poliglotta. Il colpo di penna che cambiò l'America, dietro le quinte dell'emancipazione. Isaac Newton, la fisica della luce, i segreti della zecca e l'oscurità dell'alchimia. Orizzonte 2080, l'umanità al bivio tra macchine e collasso climatico. Il flagello invisibile è il tramonto di un'era, la peste nera a Firenze, 1348. La piaga del ballo del 1518, coreomania e isteria di massa a Strasburgo. Il sacrificio per la perfezione, bellezza e cosmesi nel Rinascimento. I segreti sepolti di Petra e il genio ingegneristico dei Nabatei. E sopravvivere a Roma. Un viaggio nel tempo tra fast food, sangue e terme. Iniziamo!
Atlantide. Decodificare l'allegoria di Platone attraverso la geologia e l'archeologia. Il mito di Atlantide, descritto da Platone nei dialoghi Timeo e Crizia, circa 360 a.C., rappresenta uno degli enigmi letterari e pseudoarcheologici più persistenti della storia. Nel racconto, Atlantide è una potenza navale incontrastata situata oltre le colonne d'Ercole, padrona di un vasto impero che venne annientato dagli dei in un solo giorno e una sola notte, a causa dell'arroganza, ibris, dei suoi abitanti. Il dibattito sulle candidature geografiche. Nonostante la maggioranza dei classicisti consideri Atlantide un'allegoria letteraria, la dettagliata descrizione ingegneristica fornita da Platone continua a stimolare la ricerca di una sua incarnazione fisica. Il filosofo descrisse una metropoli a cerchi concentrici di terra e acqua, con palazzi edificati utilizzando pietre estratte in tre colori, rosso, bianco e nero. Diverse località sono state proposte nel corso del tempo, ma ognuna presenta inconsistenze rispetto al testo platonico. Santorini Tera, l'eruzione vulcanica del 1500 a.C. distrusse la civiltà minoica, ma non corrisponde alla collocazione atlantica né alla cronologia di 9000 anni prima indicata da Platone. Struttura di Richat Mauritania. La formazione circolare nota come Occhio del Sahara ha dimensioni simili ai 3000 stadi descritti, ma è un duomo vulcanico eroso di 100 milioni di anni fa, senza alcuna traccia di insediamenti umani. Doggerland, la pianura sommersa tra Gran Bretagna ed Europa scomparve gradualmente con lo scioglimento dei ghiacci, non in un cataclisma improvviso, e manca di architettura monumentale. Recentemente la struttura di Richat ha guadagnato popolarità online per via delle striature di fango interpretate come tracce di uno tsunami globale. Il suo diametro si avvicina ai 555 km dell'estensione territoriale citata nel Crizia. Tuttavia, l'assenza totale di paleosuoli abitati, cimiteri o evidenze di estrazione lapidea conferma che i cerchi concentrici sono esclusivamente il prodotto di sedimenti naturali modellati dall'erosione. L'enigma risolto dell'oricalco. Se la città è un mito, uno dei suoi materiali più affascinanti si è rivelato reale, l'oricalco. Platone lo descrisse come un metallo luccicante come il fuoco, secondo per valore solo all'oro, che adornava le mura del tempio di Poseidone. A lungo considerato fantastico, è stato materialmente identificato grazie a ritrovamenti archeologici subacquei. Tra il 2015 e il 2016, al largo di Gela in Sicilia, sono stati recuperati 86 lingotti da un relitto di 2100 anni fa. Le analisi di spettrometria di massa e fluorescenza a raggi X hanno rivelato una lega composta per il 65-80% da rame, per il 15-25% da zinco, con inclusioni di piombo, nichel e tracce di antimonio e arsenico. Si tratta essenzialmente di un ottone di eccezionale qualità, prodotto prima dell'isolamento chimico dello zinco puro, probabilmente proveniente da Cipro. I suoi riflessi dorato-rossastri avrebbero certamente ispirato i dettagli più abbaglianti del racconto allegorico di Platone. L'indagine moderna dimostra che Atlantide fu un potente strumento filosofico, ma il mito ha contribuito a farci scoprire antiche leghe metalliche realmente esistite. Il sapere è un'avventura che non finisce mai. Pronto per la prossima tappa su microsmeta.com?
Oltre il mito della seduttrice, Cleopatra scienziata, politica e poliglotta. La figura di Cleopatra VII, ultima sovrana della dinastia tolemaica d'Egitto, è stata per millenni vittima della spietata propaganda romana. Ridotta a mera seduttrice capace di ammaliare Giulio Cesare e Marco Antonio, la sua eredità intellettuale e politica è stata sistematicamente oscurata. L'indagine storiografica odierna ci restituisce invece il ritratto di una donna dall'intelletto formidabile, educata nel fiore della cultura ellenistica. L'intelletto e le scienze, il trattato sui cosmetici. Cresciuta all'ombra della biblioteca di Alessandria, Cleopatra ricevette una formazione enciclopedica studiando geografia, storia, astronomia, filosofia, diplomazia internazionale, chimica, medicina e zoologia. Il suo genio linguistico era celebre. Secondo lo storico greco Plutarco, nella vita di Marco Antonio, la sovrana parlava fluentemente senza l'ausilio di interpreti con etiopi, trogloditi, ebrei, arabi, siriani, medi e parti. Ancor più rilevante sul piano politico, fu il primo e unico membro della dinastia macedone dei Tolomei a padroneggiare la lingua egizia e a leggere i geroglifici, strumento che le permise un contatto diretto con il suo popolo. La regina fu anche una prolifica ricercatrice. Trascorreva ore in laboratori alchemici e redasse opere scientifiche di cui ci sono giunti frammenti. Tra questi spicca il Cosmtikos, i cosmetici, un manuale medico estetico. Sebbene alcuni scettici moderni ritengano che Cleopatra potesse essere uno pseudonimo adottato da medici successivi, luminari dell'antichità come Galeno e Aezio di Amida citano le sue formule. Il suo trattato offriva complessi rimedi tricologici, tra cui unguenti per curare la forfora e l'alopecia. Tra le ricette citate da Galeno figurano preparati a base di grasso d'orso e midollo di cervo, i quali, secondo la teoria umorale antica, legata al calore e alla secchezza, avrebbero dovuto bilanciare l'idratazione del cuoio capelluto per stimolare la ricrescita dei capelli. Chimica e sfarzo, l'esperimento della perla. La maestria di Cleopatra nella chimica pratica è al centro di uno degli aneddoti più celebri dell'antichità. Plinio il Vecchio racconta che la regina scommise con Marco Antonio di poter consumare un banchetto del valore di 10 milioni di sesterzi in un solo pasto. Per farlo, si sfilò un inestimabile orecchino di perla, lo lasciò cadere in una coppa di aceto e, una volta dissolto, ne beve il contenuto. A lungo liquidata come finzione, anche in opere ottocentesche, la storia è chimicamente ineccepibile. Le perle sono composte da carbonato di calcio, CaCO3. L'aceto contiene acido acetico, CH3Q. La reazione acido-base genera ioni di calcio, acqua e anidride carbonica, secondo l'equazione CaCO3-2CH3QCA2-2CH3COOH2O2. Esperimenti moderni hanno dimostrato che l'aceto, con una concentrazione di acido acetico intorno al 5%, dissolve effettivamente una perla. Tuttavia, a temperatura ambiente, il processo richiede ore o giorni. È assai probabile che Cleopatra, profonda conoscitrice di queste reazioni, abbia fatto bollire l'aceto in precedenza o frantumato leggermente il gioiello, accelerando drasticamente la dissoluzione e vincendo così la scommessa in pochi minuti. Sangue, politica e l'enigma della tomba. Il regno di Cleopatra fu segnato da guerre fratricide per la sopravvivenza. Costretta a sposare il fratello Tolomeo XIII, affrontò una sanguinosa guerra civile che culminò con la morte di quest'ultimo, annegato nel Nilo. Successivamente sposò il più giovane Tolomeo XIV e dovette arginare le ambizioni della sorellastra Arsinoe IV, la quale guidò per breve tempo le truppe egiziane contro le forze cesariane. Catturata ed esiliata nel tempio di Artemide a Efeso, Arsinoe fu in seguito assassinata su ordine di Cleopatra e Antonio. L'epilogo del suo regno, seguito alla disastrosa campagna contro Ottaviano, segnò la fine dell'Egitto ellenistico. Il luogo della sua sepoltura rimane uno dei massimi enigmi dell'archeologia. Negli ultimi due decenni, la dottoressa Kathleen Martinez ha concentrato gli scavi a Taposiris Magna, un tempio dedicato a Osiride a circa 50 km da Alessandria. Nel 2022, il team ha scoperto un colossale tunnel lungo oltre 1300 metri, scavato nella roccia a grande profondità e proteso verso il Mar Mediterraneo. Indagini subacquee condotte in collaborazione con Bob Ballard hanno rivelato un porto sommerso con strutture in pietra alte 6 metri, suggerendo che parte del complesso sacro è, forse, la tomba stessa della sovrana siano sprofondati a causa dei terremoti. La poliedrica figura di Cleopatra unisce genio scientifico, abilità politica e una fine tragica, restituendoci una sovrana ben più complessa del mito della seduttrice.
Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 3500 articoli e 100 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto. Il colpo di penna che cambiò l'America, dietro le quinte dell'emancipazione. Il 1 gennaio 1863, Lincoln firmò il proclama di emancipazione, trasformando la guerra civile in una crociata per la libertà e dichiarando liberi 3,5 milioni di schiavi. Dietro l'icona del grande emancipatore si cela una machiavellica strategia politica e costituzionale. Contrabbandi di guerra e i Confiscation Acts. Inizialmente, nel 1861, Lincoln garantiva di non interferire con la schiavitù dove già esisteva, per non alienare gli stati schiavisti fedeli all'Unione. Il cambiamento arrivò dal basso, migliaia di schiavi fuggirono verso le linee nordiste. Il generale Benjamin Butler li dichiarò contrabbando di guerra, sfruttando il diritto bellico per sequestrare proprietà nemiche. Il Congresso approvò i Confiscation Acts, 1861 a 1862, fornendo la base legale per il decreto presidenziale fondato sui poteri di comandante in capo. Il nodo degli stati di confine, Border States. Kentucky, Missouri, Maryland e Delaware erano stati schiavisti rimasti nell'Unione. Lincoln sapeva che perderli avrebbe significato l'accerchiamento di Washington e il collasso logistico. Per questo il proclama fu geograficamente selettivo, emancipava gli schiavi solo negli stati in aperta ribellione, escludendo metodicamente i Border States e le aree già sotto controllo unionista. Un compromesso doloroso ma strategicamente vitale. Il tempismo di Antietam è la mano tremante. Il segretario di Stato Seward consigliò di attendere una vittoria militare per non far sembrare l'editto un atto disperato. Lincoln aspettò fino al settembre 1862, quando la battaglia di Antietam fermò l'invasione confederata. Il 1 gennaio 1863, dopo ore di strette di mano, Lincoln trovò il braccio indolenzito e la mano tremante. Temendo che una firma incerta potesse essere interpretata come esitazione, appoggiò la mano sul tavolo per stabilizzarla e vergò il nome con fermezza, commentando: «Se il mio nome entrerà nella storia, sarà per questo atto». Il decreto autorizzò inoltre l'arruolamento degli afroamericani, portando oltre 200.000 soldati neri nelle fila dell'Unione e accelerando la fine della Confederazione. L'emancipazione non fu solo uno slancio morale, ma il risultato di una calcolata strategia militare e politica che cambiò per sempre gli Stati Uniti. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Isaac Newton, la fisica della luce, i segreti della zecca e l'oscurità dell'alchimia. Sir Isaac Newton non fu solo l'architetto del pensiero scientifico quantitativo, ma una delle menti più complesse, vendicative ed enigmatiche della storia britannica. Gran parte della sua impalcatura teorica, dal calcolo infinitesimale all'ottica, fino alla legge della gravitazione universale, prese forma nei cosiddetti anni Mirabilis, 1665 a 1666. In quel biennio, per sfuggire alla feroce epidemia di peste bubbonica che devastava Londra, il giovane Newton si isolò nella tenuta agricola di famiglia a Woolsthorpe Manor, nel Lincolnshire, operando una sintesi intellettuale senza precedenti. Newton investigatore, il maestro della zecca. La carriera accademica di Newton fu segnata da odi profondi, in particolare contro Robert Hooke. I due si scontrarono sulla natura della luce. Hooke sosteneva una teoria ondulatoria, Newton un modello corpuscolare confermato dai suoi prismi. La rivalità si inasprì quando Hooke rivendicò la legge dell'inverso del quadrato per la gravitazione, che Newton aveva formalizzato matematicamente. Per ripicca, Newton minacciò di non pubblicare il terzo libro dei Principia e ritardò l'Optics fino al 1704, anno successivo alla morte di Hooke. Nel 1696 Newton lasciò Cambridge per diventare custode della Royal Mint, impegnandosi in una crociata contro i falsari. Il suo avversario principale fu William Chaloner, un truffatore che fingeva di proporre migliorie alla zecca per carpirne i segreti. Newton raccolse prove, corruppe informatori e smantellò l'alibi del criminale, portandolo alla forca con spietata determinazione investigativa. L'avvelenamento. Keynes è l'ultimo dei maghi. L'aspetto più sconcertante emerse nel XX secolo, quando l'economista John Maynard Keynes acquistò un baule di appunti newtoniani. Scoprì che il padre della razionalità moderna aveva dedicato molto più tempo all'alchimia e all'esoterismo che alla fisica. «Egli fu l'ultimo dei maghi», scrisse Keynes, «l'ultima grande mente che guardò al mondo visibile con gli stessi occhi di coloro che iniziarono a costruire la nostra eredità intellettuale 10.000 anni fa». L'analisi forense sulle ciocche di capelli di Newton ha rivelato livelli tossici di piombo, arsenico, antimonio e mercurio, da 4 a 15 volte sopra la norma, spiegando il crollo psicologico del 1693 con insonnia, deliri paranoici e lettere farneticanti in cui accusava amici come Pepys e Locke di cospirare contro di lui. La profezia apocalittica del 2060. Oltre ai crogioli, Newton coltivava una passione divorante per l'esegesi biblica. Basandosi su Daniele Mezzogiorno e 7, interpretò un tempo. Dei tempi è la metà di un tempo come 1260 giorni profetici, corrispondenti a 1260 anni. Fissando l'inizio della corruzione ecclesiastica nell'800 d.C., in coronazione di Carlo Magno, calcolò la fine del mondo per il 2060. Non intendeva un annichilimento fisico, ma un reset messianico dell'umanità, dimostrando come la sua mente cercasse di imbrigliare in equazioni perfino il corso della storia. Newton incarna la contraddizione tra razionalità scientifica e ossessione esoterica, un genio che visse tra luce e tenebre.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Orizzonte 2080, l'umanità al bivio tra macchine e collasso climatico. Allungando lo sguardo verso l'ultimo quarto del XXI secolo, ci si scontra con uno scenario evolutivo di inaudita magnitudo. Le proiezioni internazionali ritraggono il 2080 come il decennio di una doppia singolarità. Da un lato, l'ascensione dell'intelligenza artificiale e dell'ingegneria genetica a livelli quasi demiurgici. Dall'altro, la lotta disperata di un'umanità assediata dall'ebollizione del proprio ecosistema. Il dominio degli avatar cibernetici è la rivoluzione robotica. Secondo le dichiarazioni programmatiche espresse durante il World Government Summit da Muhammad Abdullah al-Jergawi, ministro degli affari di gabinetto degli IO, entro il 2050 il numero di robot attivi sulla Terra supererà i 20 miliardi, superando di oltre due volte l'intera popolazione umana e riscrivendo le fondamenta stesse del mercato del lavoro e delle interazioni sociali. Per intercettare questa ondata, Dubai ha varato il Dubai Robotics and Automation Program, un monumentale schema di transizione tecnologica mirato a integrare 200.000 robot ad alta efficienza nell'industria, nei servizi e nella logistica entro il 2032, puntando a generare il 9% del prodotto interno lordo esclusivamente attraverso questo comparto. Sotto l'egida del neonato Dubai RDI Ecosystem, guidato da istituzioni come i Dubai Future Labs, l'obiettivo è trasformare l'Emirato nella capitale mondiale della robotica avanzata. Il volto iconico di questa transizione è rappresentato da Ameca, il robot umanoide più avanzato al mondo. Recentemente divenuto il primo membro robotico dello staff del Museum of the Future di Dubai, dotato di un'espressività microfacciale iperrealistica e di un umorismo affilato generato da reti neurali, Ameca guida i visitatori discutendo autonomamente di ingegneria ambientale ed esplorazione spaziale. Tuttavia, Ameca è solo un prototipo elementare rispetto a ciò che attende la società nel 2080. I simposi del progetto Moonshot Goal 1, organizzati congiuntamente dalle autorità emiratine e dalla Japan Science and Technology Agency, hanno illustrato lo sviluppo imminente dei cosiddetti avatar cibernetici, gemelli digitali e fisici. L'idea fondante è liberare l'essere umano dalle intrinseche limitazioni di tempo, biologia e spazio. Entro il 2080, gli individui disporranno di avatar robotici operanti a migliaia di chilometri di distanza, controllati in tempo reale attraverso interfacce neurali. Questo paradigma eliminerà il pendolarismo fisico e la fatica manuale, demandando le attività operative ai droni umanoidi e garantendo agli esseri umani un'espansione senza precedenti della socializzazione immateriale. Traiettorie tecnologiche verso il 2080. Le principali direttrici del cambiamento possono essere così sintetizzate. Interfacce cervello-computer, BCI. Dalle attuali sperimentazioni invasive per disabilità motorie si passerà a sistemi non invasivi gestiti da IA, capaci di decodificare il pensiero visivo e cognitivo. Sviluppo robotico. Dall'automazione industriale e prototipi come Ameca si arriverà alla diffusione di avatar cibernetici per la sostituzione completa della forza lavoro fisica remota. Biotecnologia e genetica. Dalla coltura di staminali e primi trial di editing genetico per malattie rare si giungerà alla stampa 3D di organi vitali da liquido amniotico e a terapie epigenetiche per il contrasto radicale dell'invecchiamento. L'abilitatore primario di questa simbiosi uomo-macchina sarà l'interfaccia cervello-computer, PCI Brain Computer Interface, superando la fase pionieristica degli impianti chirurgici cranici. Come quelli sperimentati oggi da Neuralink, il 2080 vedrà il trionfo delle interfacce neurali non invasive. Tali dispositivi, strutturati come sensori indossabili, sfrutteranno l'immensa capacità analitica dell'intelligenza artificiale, che entro tale data avrà ampiamente raggiunto lo stadio di superintelligenza artificiale, ASI, per decifrare il caotico rumore di fondo delle onde cerebrali. Un individuo potrà trasmettere istruzioni motorie complesse o estrarre memorie visive senza proferire parola. Nello scenario più estremo analizzato dai futurologi, ciò favorirà l'emergere di una mente alveare globale, una rete telepatica digitale in grado di trasmettere percezioni sensoriali ed emozioni sintetiche, ma che porrà gli esseri umani di fronte a una dilaniante crisi di significato individuale a causa della completa assenza di sfide lavorative o intellettuali tangibili. L'immortalità biotecnologica, dalla nanomedicina all'editing genetico. Se la robotica modificherà l'ambiente esterno, la nanomedicina altererà l'ecosistema interno del corpo umano. Entro il 2080, l'obsolescenza della pratica dei trapianti di organi donati, piagata da endemiche liste d'attesa e da rischi mortali di rigetto immunologico, sarà un fatto acclarato. I laboratori di ingegneria tissutale, sfruttando cellule staminali estratte in modo sicuro dal liquido amniotico materno o riprogrammate tramite nanotecnologie, Eseguiranno abitualmente il bioprinting, stampa 3D, di interi organi umani, quali cuori e reni vascolarizzati. Poiché i nuovi organi saranno creati a partire dal materiale biologico, autologo del paziente stesso, la compatibilità sarà del 100%, eradicando del tutto la necessità di assumere farmaci immunosoppressori per il resto della vita. Inoltre, il paradigma scientifico riguardo alla senescenza sarà stravolto. L'invecchiamento biologico non sarà più trattato come un deterioramento inevitabile dovuto all'usura chimica, ma concettualizzato come danno epigenetico, un accumulo progressivo di errori di lettura nel genoma umano. I trattamenti medici previsti per la fine del secolo includeranno procedure di ripristino genetico, dove tecnologie evolute derivate dalla manipolazione CRISPR e da vettori virali sintetici estrarranno, puliranno e reinnesteranno le stringhe di DNA, cancellando fisicamente i marcatori dell'invecchiamento. Di conseguenza, patologie complesse come l'intero spettro delle malattie oncologiche saranno ridotte a condizioni facilmente curabili. Ed è plausibile che l'aspettativa di vita balzerà verticalmente, toccando l'estremo limite dei 130 anni in condizioni di salute e vitalità ottimali. L'assedio del mare è la corsa allo spazio. Mentre l'umanità godrà di corpi pressoché invulnerabili, l'ecosistema terrestre collasserà sotto la spinta inesorabile dei gas climalteranti. Gli oceani del mondo, che fungono da scudo termico assorbendo oltre il 90% del calore generato dai gas serra, a causa della loro spaventosa inerzia termica continueranno a riscaldarsi e a espandersi per secoli, perfino qualora le emissioni si azzerassero domattina. Il conseguente innalzamento dei mari è una sentenza inappellabile per le metropoli costiere. I modelli di simulazione dello Stockholm Environment Institute indicano che entro il 2050, con un modesto aumento del livello dell'acqua di un solo metro, gli Emirati Arabi Uniti perderanno il 90% delle loro difese naturali, le zone umide costiere, inabissando 1.155 km quadrati di litorale, compresa gran parte delle fondamenta delle iconiche isole artificiali di Pong Jumeirah e The World, attualmente flagellate da erosione e intrusione salina. Se i picchi di fusione dei ghiacci polari dovessero innalzare il livello del mare di 9 metri verso il 2100, intere megalopoli come Dubai e Abu Dhabi, con il loro network elettrico interrato e le metropolitane di superficie, verrebbero cancellate dalle mappe, polverizzando l'infrastruttura più costosa della storia umana. Per sopravvivere all'isola di calore urbana, l'effetto per cui il cemento e il vetro dei grattacieli intrappolano la radiazione spingendo le temperature a 5 a 7 gradi centigradi in più rispetto al deserto circostante, l'architettura sarà costretta a mutare organicamente. I tradizionali grattacieli a vetrata fissa diverranno trappole mortali. Il futuro richiederà edifici biomimetici e autorefrigeranti, precursori dei quali si ergono già oggi. Il Museum of the Future di Dubai con i suoi sensori IA che modulano la tintura termica dei cristalli per bloccare le radiazioni infrarosse. O le torri al bar, che incorporano un'interpretazione cinetica e motorizzata dell'antica mashrabiya araba, aprendo e chiudendo enormi schermi a ombrello in risposta diretta al tragitto solare, abbattendo radicalmente l'uso di aria condizionata. La desalinizzazione su larga scala, necessaria a causa della siccità acuta, dovrà essere alimentata esclusivamente a fusione nucleare o a fonti rinnovabili assolute per evitare il circolo vizioso delle massicce emissioni di carbonio attualmente correlate a questo processo energeticamente avido. La certezza della mutazione catastrofica del pianeta Terra sta imponendo la colonizzazione del cosmo non più come esercizio di stile, ma come polizza assicurativa biologica. Le agenzie governative hanno già tracciato una netta roadmap. I programmi spaziali odierni sono focalizzati sull'assemblaggio del Lunar Gateway in orbita cislunare, concepito come scalo doganale e centro di propulsione. Da qui, con investimenti colossali, solo la prima base lunare operativa peserà sulle casse federali americane per oltre 20 miliardi di dollari. L'umanità stabilirà la sua prima enclave extraterrestre per lo sfruttamento minerario della regolite lunare. Questo traguardo sarà il prodromo allo sbarco umano su Marte. Navette spinte da propulsori nucleari termici ridurranno drasticamente i letali tempi di transito interplanetario, consentendo l'insediamento di avamposti autosufficienti, la coltivazione di biocarne in vitro e l'adattamento umano alla microgravità extraterrestre. Il 2080 si profila come l'apice della potenza tecnologica umana e al contempo il momento della verità. Potremo dominare le macchine e fuggire nello spazio. Oppure saremo travolti dagli squilibri di un pianeta che abbiamo modificato oltre il punto di non ritorno.
Dalla robotica all'intelligenza artificiale, il domani è già qui. Proseguiamo su microsmeta.com. Il flagello invisibile è il tramonto di un'era, la peste nera a Firenze, 1348. L'apocalisse non si palesa sempre tra fuoco e fiamme, talvolta viaggia in modo silenzioso, annidata nella sporcizia delle stive mercantili. Nella primavera del 1348, la potente Repubblica di Firenze fu investita dal batterio Yersinia pestis, trasportato da pulci e ratti neri giunti dall'Oriente lungo la Via della Seta. In pochi mesi la città perse il 60% della popolazione, travolgendo scienza, fede e società. L'allucinazione scientifica, la medicina medievale dinanzi all'ignoto. Quando l'epidemia bussò alle porte di Firenze nel marzo del 1348, esplodendo poi in tutta la sua virulenza con i primi caldi di aprile, la popolazione non aveva alcuna difesa organica, essendo il suo sistema immunitario prostrato da un decennio di piogge continue, terribili carestie e pauperismo urbano diffuso. Tuttavia, la vera tragedia risiedeva nella totale inadeguatezza dell'impianto scientifico e diagnostico dell'epoca. Non conoscendo l'esistenza dei microrganismi e della teoria dei germi, che si farà attendere fino al XIX secolo, le grandi facoltà di medicina europee, in primis quella di Parigi, si affidarono al costrutto classico elaborato da Ippocrate e Galeno, la patologia degli umori. Il corpo umano era concepito come una delicata clessidra bilanciata da quattro umori fondamentali: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. La peste fu inquadrata come una catastrofica discrasia, ovvero una corruzione putrefattiva innescata dall'eccesso di calore e umidità nel sangue, capace di marcescere gli organi interni in pochi giorni. Ma da dove proveniva il male? L'élite medica individuò il colpevole nei temibili miasmi, arie benefiche ed esalazioni maleodoranti sprigionate da paludi stagnanti, terremoti, che avrebbero fessurato la crosta terrestre liberando fumi sotterranei nocivi, o carogne putrescenti. Il celebre medico Gentile da Foligno, egli stesso fulminato dal morbo nel giugno di quell'anno nefasto, teorizzò il paradigma del soffio pestifero, secondo il quale i venti caldi meridionali risucchiavano i vapori tossici distribuendoli in tutta la penisola. Una volta inalato, il miasma formava una velenosa massa attorno al cuore della vittima, contagiando rapidamente l'aria circostante per mezzo di un solo sguardo o respiro infetto. A questo quadro patologico si sovrapponeva l'ermeneutica astrologica. I dotti individuarono la causa prima in una funesta congiunzione tra Giove, Marte e Saturno nel segno dell'acquario avvenuta nel 1346, sebbene la mentalità teologica prevalente, come registrato dal cronista fiorentino Matteo Villani, la interpretasse ultimamente come l'inequivocabile sferza del giudizio divino inviata per castigare le insostenibili corruzioni morali dell'umanità. Disinfestazioni inutili e terapie disperate. L'applicazione del paradigma miasmatico condusse a profilassi folli ma rigorosissime. Poiché l'aria pesante ristagnava in basso, si raccomandava di trasferire gli infermi in soppalchi aerati e di mantenere i focolari accesi giorno e notte. Nelle dimore patrizie si bruciavano legna di quercia, mirto e costosissimi blocchi di legno di sandalo e incenso per purificare gli ambienti. L'igiene corporea si basava sulla detergenza asfittica, bagni completi erano rigorosamente vietati, per paura che l'acqua calda dilatasse i pori della pelle offrendo libero varco all'aria corrotta, mentre il volto e le narici venivano costantemente tamponati con spugne imbevute di aceto forte, ritenuto un formidabile antibatterico ante litteram, o delicata acqua di rose. La nutrizione subì un riadattamento draconiano. La dieta pestilenziale bandiva le carni calde, i cibi dolci e la frutta ricca d'acqua come le pere, condannando inoltre il pesce e imponendo il consumo di carni bianche, cibi molto acidi e una robusta dose di vini tannici, supposti per contrastare i processi di putrefazione sistemica. Altrettanto vietati erano gli sforzi fisici e le passioni carnali, poiché avrebbero innalzato subitaneamente il calore del corpo bruciando i residui umorali buoni. Quando la prevenzione falliva, si tentava la via della disperazione farmacologica. Oltre a furiosi salassi terapeutici eseguiti per asportare litri di sangue infetto, i medici somministravano la famosa triaca, un elisir mitico a base di oppiacei, carne di serpe triturata, veleni di vipera mitigati e polvere di rospo, celebrato come l'antidoto universale contro la morte. Quando nemmeno la triaca sortiva l'effetto sperato, i più abbienti ricorrevano a cure persino più bizzarre e macabre, come l'ingestione massiccia di polvere ricavata dalla macinazione fine di autentiche mummie egizie, un rimedio tramandato sin dall'antichità classica che si credeva possedere magiche doti antiemorragiche e coagulanti capaci di arrestare lo scioglimento degli organi interni. Lo sgretolamento del tessuto sociale, testimonianze da un massacro. I rimedi, ovviamente, fallirono tutti con allarmante drammaticità. In appena un semestre di incubo, dal marzo al settembre del 1348, Firenze vide estinguersi brutalmente 60.000 dei suoi 100.000 abitanti, pari a quasi il 60% della popolazione del fiorente contado, svuotandosi come un guscio rinsecchito. Il letterato Giovanni Boccaccio ha immortalato questa apocalisse sociale nell'immortale proemio del Decameron, Il morbo si manifestava repentinamente con gavoccioli lividi e purulenti che spuntavano all'inguine e sotto le ascelle, assumendo dimensioni macroscopiche dalla grandezza di un uovo a quella di una piccola mela. Seguivano cefalee atroci, chiazze nere disseminate per l'intero sistema circolatorio, la cosiddetta sepsi, brividi incontrollabili e uno stadio comatoso delirante che preannunciava il decesso, sovente consumato nell'arco di soli 3 giorni in preda al collasso cardiovascolare. La vista quotidiana della fine scardinò ogni singola convenzione sociale. Il terrore del contagio, alimentato dalla convinzione che uno sguardo obliquo bastasse a tramandare l'infezione, infranse la pietas millenaria. Cronisti puntuali come Matteo Villani, che vide perire suo fratello Giovanni di peste nel medesimo anno, e Marchionne di Coppo Stefani ci hanno lasciato registri agghiaccianti dell'abbandono, vicini che sbarravano le porte in faccia agli infermi imploranti, coniugi che sfuggivano nel buio abbandonando il talamo maritale e, nella trasgressione estrema dell'ordine naturale, padri e madri che fuggivano ripudiando i propri figli agonizzanti, quasi non fossero loro. I ceti più abbienti e i magistrati governativi si diedero alla macchia, barricandosi in ville isolate sulle ridenti colline circostanti e causando un letale vuoto amministrativo. Le antiche liturgie funerarie scomparvero. I cadaveri infettavano i vicoli, e le milizie cittadine addette al rastrellamento dei morti si trovarono così sormontate dall'entità del dramma che, mancando lo spazio vitale per la sepoltura individuale nei sagrati consacrati, dovettero ideare un aberrante sistema logistico, l'escavazione di sterminate fosse comuni collettive al di fuori delle mura, dove i cadaveri esanimi venivano stipati a strati sovrapposti in maniera cruda e impersonale, separati l'uno dall'altro soltanto da una manciata. Terrosa, come si fa a strati con le lasagne? Le ceneri della vecchia Europa e i semi dell'umanesimo. Le ricadute della peste nera generarono il più violento ribaltamento socio-economico del Medioevo, mutando irreversibilmente i connotati artistici ed etici d'Europa. Contro ogni predica ecclesiastica, coloro che sfuggirono miracolosamente alla morte non si profusero in atti di penitenza, ma imboccarono la via dell'edonismo selvaggio. Ritrovandosi beneficiari di ingentissimi patrimoni immobiliari improvvisamente ereditati dalle casate decimate, i sopravvissuti, e specificatamente i ceti popolari superstiti, adottarono abitudini e paramenti scandalosi per il rigido costume medievale, indossando mantelli aristocratici rubati, pasteggiando quotidianamente in conviti tavernieri, scialacquando ori e cimentandosi disperatamente nel gioco d'azzardo e in una sessualità senza filtri. La moralità di Villani stigmatizzò come la razza umana fosse divenuta, peggiore di prima, sorda agli avvertimenti divini. Paradossalmente, in ambito macroeconomico la mortalità catastrofica sancì il primo, autentico arricchimento del proletariato rurale e operaio. Lo scarto tra la bassa offerta di manodopera e i campi rimasti incolti portò al raddoppio dei salari medi urbani. Le corporazioni manifatturiere dovettero fronteggiare un rincaro spaventoso sui costi dei manufatti, mentre i braccianti acquisirono per la prima volta un peso contrattuale rilevante, esigendo mense sofisticate e ritmi ridotti. Un humus di fermento psicologico che 3 decenni più tardi deflagrerà nella prima istanza di emancipazione politica di classe in Occidente, il tumulto dei ciompi. Il paesaggio intellettuale e visivo della città ne uscì profondamente segnato e lacerato. Nel mercato dell'arte post-pestilenziale irruppe violentemente un richiamo viscerale all'escatologia e alla vanità dell'esistenza. L'iconografia del memento mori, ricordati che devi morire, è l'apoteosi del trionfo della morte. Celebri severi affreschi eseguiti dall'Orcagna in epoca di mezza peste, monopolizzarono le cattedrali e le committenze spirituali. Inoltre, un impatto collaterale sconvolgente operò anche a livello biologico e somatico, prolungati stress pandemici intergenerazionali e privazioni caloriche subite in tenera età contribuirono, secondo l'antropologia medica contemporanea che esamina gli ossari dell'epoca, ad una selezione naturale, anomala che abbassò in modo marcato l'altezza scheletrica delle donne europee di quegli anni. Quanto accaduto a Firenze nel 1348 assume i contorni non di una mera cronaca funerea, ma di un poderoso motore di rinnovamento. Il trauma psicologico ha sgretolato il mondo dogmatico altomedievale, spianando rovinosamente il terreno. In quelle stesse fosse comuni in cui si celava l'indecenza biologica della decomposizione ha affondato le proprie formidabili radici la spinta vitale, inquieta e modernizzatrice che noi oggi riconosciamo universalmente come l'alba del Rinascimento europeo. La peste nera fu una catastrofe demografica ma anche un crogiolo di trasformazioni sociali, economiche e culturali che avrebbero plasmato l'Europa moderna, con Firenze come epicentro di un nuovo modo di pensare l'uomo e il mondo. Ogni puntata è un'esperienza unica, proprio come te che ci ascolti. Prossimo contenuto su microsmeta.com.
La piaga del ballo del 1518. Coreomania e isteria di massa a Strasburgo. La coreomania, o mania del ballo, fu un fenomeno psicopatologico ricorrente nell'Europa tra il XIV e il XVII secolo, con focolai celebri come quello di Aquisgrana nel 1374. Tuttavia, nessun caso è ben documentato quanto la piaga del ballo che colpì Strasburgo, allora Sacro Romano Impero, oggi Francia, nell'estate del 1518. Il fatale errore delle autorità è la colonna sonora della follia. Tutto ebbe inizio luglio, quando Frau Trofea scese in strada e iniziò a danzare incontrollabilmente senza musica. Nel giro di settimane, una folla tra le 50 e le 400 persone si unì a lei, ballando freneticamente fino allo sfinimento. I cronisti descrivono piedi sanguinanti, suole consumate e collassi fatali per arresto cardiaco. Le autorità mediche, convinte che la cura fosse l'espulsione del sangue caldo tramite il moto, allestirono palchi e ingaggiarono musicisti professionisti di cornamuse, tamburi e pifferi. Anziché sedare la crisi, la musica rinascimentale amplificò la suggestione collettiva, trascinando nuovi spettatori nella frenesia. La diagnosi moderna, smontare l'ipotesi dell'ergotismo. Realizzato il fallimento, i magistrati trasferirono i sopravvissuti al santuario di San Vito a Saverne, dove preghiere e rituali espiatori portarono a un graduale recupero. Paracelso tentò una classificazione clinica, corea lasciva, immaginativa, spostando l'attenzione sulla componente psicologica. In epoca moderna si è ipotizzato l'ergotismo da fungo della segale, ma lo storico della medicina John Waller ha smontato questa tesi. L'ergot provoca vasocostrizione, gangrena e dolori lancinanti, rendendo impossibile sostenere ore di danza. La spiegazione accettata è l'isteria di massa, malattia psicogena di massa, innescata da un contesto di inondazioni, carestie, sifilide e terrore del castigo divino. Il trauma cumulativo trovò sfogo in movimenti dissociativi contagiosi, alimentati dal timore religioso. La piaga del ballo del 1518 rimane una testimonianza estrema di come lo stress sociale possa manifestarsi in epidemie psicogene collettive.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com. Il sacrificio per la perfezione, bellezza e cosmesi nel Rinascimento. Il Rinascimento ha ridisegnato il rapporto dell'uomo con l'estetica. Negli scritti teorici, da Lorenzo Ghiberti al matematico Giovanni Paolo Gallucci, fino a Leonardo e Durer, si consolidò il dogma che solo la proporzione crea bellezza. In una società patriarcale, la bellezza rappresentava un capitale sociale cruciale per matrimoni vantaggiosi e ascesa al potere. Il letale pallore, la cerussa veneziana. I canoni estetici imponevano capelli biondi e incarnato di porcellana, segno di aristocrazia. Per ottenere il pallore si usava la cerussa veneziana, un fondotinta a base di carbonato di piombo, PbCO3, mescolato con aceto e acqua, venduto a caro prezzo da Venezia. L'esposizione cronica al piombo causava perdita di capelli, ulcere cutanee, saturnismo e morte. Il caso più emblematico fu Elisabetta I d'Inghilterra, sfigurata dal vaiolo nel 1562, per decenni applicò spessi strati di cerussa per nascondere le cicatrici, innescando un circolo vizioso fatale che contribuì al suo declino fisico e mentale. Altane e Solane, l'arte del biondo veneziano. Per schiarire i capelli, le donne veneziane utilizzavano le altane, terrazze in legno sui tetti, dove indossavano la solana, un cappello di paglia a tesa larga senza calotta centrale. I capelli, cosparsi di miscele caustiche a base di liscivia, allume e zolfo, venivano fatti passare attraverso il foro del cappello e stesi sulla tesa. Così il viso restava protetto dai raggi UV mantenendo la pelle diafana, mentre i capelli si schiarivano sotto il sole fino al celebre biondo Tiziano. Letteratura cosmetica, il corpo femminile tra medicina e autonomia. La richiesta di segreti di bellezza trasformò la cosmesi in un genere letterario. Nel 1562 il medico Giovanni Marinello pubblicò Gli ornamenti delle donne in italiano volgare, rendendo accessibili ricette per sbiancare i denti e trattare imperfezioni. Caterina Sforza, nobildonna e condottiera, scrisse Gli esperimenti, un manoscritto di rimedi alchemici ed estetici con istruzioni per cerette depilatorie e lozioni leviganti. La cosmesi divenne così uno strumento di controllo autonomo del proprio capitale fisico. La bellezza rinascimentale era un'arma a doppio taglio, imposta dalla società, ma anche veicolo di emancipazione attraverso la conoscenza chimica. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
I segreti sepolti di Petra è il genio ingegneristico dei Nabatei. L'antica città di Petra, scolpita nel deserto giordano e incastonata tra le gole di arenaria rossa del Sikh, ha rappresentato per secoli uno dei più impenetrabili enigmi archeologici. Celebre per le facciate ellenistiche fuse a influenze orientali, la capitale nabatea è stata a lungo romanticizzata come un capolavoro estetico. Scavi recenti hanno però imposto un cambio di paradigma, svelando infrastrutture idrauliche avanzate e oscuri rituali funerari sepolti nella pietra. La clamorosa scoperta del 2024 sotto il tesoro. Fino all'ottobre del 2024, Al-Khazneh, il celebre tesoro di Petra, era noto principalmente per la sua spettacolare architettura di superficie e per essere stato il set del film Indiana Jones e l'ultima crociata. Una svolta epocale si è verificata quando un team di scienziati dell'Università di St. Andrews, guidato dal geofisico Richard Bates e affiancato dal Dipartimento delle Antichità Giordano e dal Centro Americano di Ricerca, ha condotto un'indagine ad altissima tecnologia nell'area antistante il monumento. Utilizzando sensori di conduttività elettromagnetica e radar a penetrazione del suolo, georadar, strumenti inizialmente impiegati per valutare le vulnerabilità del sito alle inondazioni improvvise e deviare le acque reflue dell'Uadi, i ricercatori hanno individuato un'anomalia geologica di vaste proporzioni. Questa mappatura non invasiva ha guidato uno scavo mirato che ha portato alla luce una vasta camera sepolcrale sotterranea, celata sotto il lato sinistro del monumento e rimasta intatta per oltre 2000 anni. All'interno, gli archeologi hanno fatto una scoperta di risonanza mondiale. I resti scheletrici di 12 individui, tra cui uomini, donne e bambini, accompagnati da ricchi corredi funebri in bronzo, ferro e ceramica. La rilevanza dell'evento è incalcolabile. A Petra, il recupero di sepolture complete risalenti all'alba del regno nabateo è una rarità assoluta, poiché quasi tutte le tombe rupestri sono state saccheggiate durante i secoli. A rendere la scoperta ancora più densa di fascino è stato il ritrovamento, tra le mani di uno degli scheletri, di un reperto ceramico la cui forma evocava un calice, una coincidenza straordinaria che ha riportato alla mente il mito del Sacro Graal. Le analisi sedimentologiche e la datazione al radiocarbonio condotte sui materiali organici dal dottor Tim Kinnaird hanno permesso di stabilire, per la prima volta in assoluto, una datazione certa per la costruzione delle mura della tomba e, per estensione, del tesoro stesso. Un periodo compreso tra la metà del primo secolo avanti Cristo e l'inizio del secondo secolo dopo Cristo. Questa finestra temporale coincide con il culmine dell'espansione nabatea e supporta fortemente l'ipotesi che la struttura fungesse da mausoleo reale per Areta IV Filopatride, uno dei sovrani più potenti dell'antichità medio orientale. Dal punto di vista antropologico, questo evento costringe a riconsiderare il significato di Petra. I colossali monumenti non erano solo palazzi decorativi, ma fungevano da massicci coperchi architettonici progettati per sigillare verità inconfessabili, occultando complessi rituali funebri e paure ancestrali sotto una patina di splendore artistico senza precedenti. L'architettura del vuoto è la rivoluzione idraulica. Il processo costruttivo di Petra differisce radicalmente dalle metodologie edili delle grandi civiltà antiche. Piuttosto che aggiungere materiale, i nabatei procedevano per sottrazione, padroneggiando una tecnica di scavo dall'alto verso il basso. Lo studio delle tombe incompiute situate alle pendici della rocca di Alabis ha rivelato i dettagli di questa prassi geniale. Gli artigiani iniziavano a scolpire il coronamento delle facciate direttamente nella parete rocciosa verticale, scendendo progressivamente verso la base. Questa strategia offriva enormi vantaggi ingegneristici. Innanzitutto, eliminava la necessità di erigere mastodontiche impalcature in legno, risorsa estremamente scarsa e costosa nel deserto giordano. Gli operai, dotati di picconi, mazze, scalpelli e lime in bronzo o ferro, strumenti che richiedevano un'affilatura continua per intaccare efficacemente l'arenaria, lavoravano sospesi su impalcature mobili rette da funi e carrucole, o assicurati a robuste corde in fibra vegetale ancorate sulla sommità dell'altopiano. Paradossalmente, scavare un tempio nella viva roccia risultava più economico ed energeticamente efficiente che costruirlo in elevazione, poiché i soffitti, integrati nella matrice geologica, si sostenevano autonomamente senza richiedere chiavi di volta complesse o pilastri di supporto estesi. Ma la vera magia nabatea non si manifestava nella pietra, bensì nell'acqua. La fondazione di una metropoli prospera in uno degli ambienti più inospitali del pianeta fu resa possibile da una rete infrastrutturale che anticipava l'ingegneria moderna. Per sostenere una popolazione urbana densa e l'afflusso incessante di carovane, gli ingegneri nabatei idearono un sistema olistico per la raccolta e la conservazione di ogni singola goccia di precipitazione meteorica o sorgiva. Costruirono possenti dighe di deviazione all'ingresso del Sikh, il canyon principale, per proteggere la città dalle rovinose inondazioni improvvise, flash floods, incanalando al contempo la furia dell'acqua verso sicuri serbatoi di stoccaggio. Lungo le ripide pareti dei canyon furono scavati chilometri di canali terrazzati, calcolati con pendenze idrodinamiche perfette per mantenere un flusso idrico costante senza incorrere in erosioni catastrofiche. Recenti indagini hanno inoltre evidenziato l'impiego avanzato di condutture e tubature in piombo, integrate negli acquedotti in muratura, per gestire la pressione dell'acqua e massimizzare l'igiene, dimostrando una conoscenza profonda della meccanica dei fluidi. Le cisterne ipogee, vasti ambienti sotterranei rivestiti di uno spesso strato di intonaco impermeabile a base di calce e cenere, impedivano all'acqua preziosa di infiltrarsi nella porosa pietra arenaria o di evaporare sotto il sole spietato del deserto. Società, culto e il ruolo delle donne nabatee. Questo dominio tecnologico era il motore di un impero commerciale assoluto. I nabatei detenevano il monopolio sulla famigerata via dell'incenso, controllando il transito di resine preziosissime come l'incenso e la mirra, estratte dalle lacrime cerose degli alberi dell'Arabia meridionale e dell'Africa nord-orientale. Tassando e offrendo ristoro ai mercanti diretti verso il Mediterraneo greco e romano, i sovrani nabatei accumularono immense ricchezze che finanziarono la monumentale espansione della capitale. Il sostrato culturale di Petra era intrinsecamente ibrido. La religione nabatea si strutturava attorno al pantheon di divinità come Dushara, il signore della montagna e creatore supremo, e la dea Aluzza. A differenza dei culti classici occidentali, i nabatei prediligevano una venerazione aniconica, adorando i propri dei attraverso betili, blocchi di pietra sbozzati, privi di tratti antropomorfi, collocati all'interno di nicchie scolpite negli alti luoghi sacrificali della città. Le indagini archeozoologiche suggeriscono pratiche rituali complesse, comprendenti l'offerta e il sacrificio di animali non convenzionali, quali rapaci, arieti e soprattutto cammelli, offerti in sacrificio durante solenni banchetti funerari in onore di Dushara, dove gli oli profumati e le resine commerciali venivano bruciati in quantità industriali per sancire la comunicazione con l'aldilà. Un aspetto sociologico di profondo interesse risiede nella condizione femminile. Mentre nell'antica Roma il diritto confinava le donne in uno stato di minorità permanente giustificata dall'infirmitas sexus, la presunta debolezza fisica e intellettuale che precludeva loro gli affari pubblici e legali, la società nabatea sembra aver offerto spazi di manovra significativamente più ampi. In una cultura radicata nel nomadismo e nei lunghi viaggi carovanieri che allontanavano gli uomini per mesi, le donne acquisirono un ruolo cruciale nella gestione dei patrimoni, dei commerci e dell'amministrazione civile, emergendo come figure di potere ed equilibrio in netto contrasto con i rigidi schemi patriarcali dell'Occidente romano. L'oblio è il risveglio di Petra. Il declino di Petra non derivò da sconfitte militari, bensì dalla forza inesorabile della natura e dai cambiamenti geoeconomici. Per oltre mezzo millennio, dopo l'era delle crociate, Petra scomparve dalla memoria europea. Divenne una città fantasma, un tabù per le stesse tribù beduine nomadi, le quali, convinte che le imponenti rovine fossero abitate da spiriti maligni e djinn, battezzarono l'arco di pietra all'ingresso del Sikh il Ponte del Diavolo. Fu solamente nell'agosto del 1812 che un intrepido esploratore ed orientalista svizzero, Johann Ludwig Burckhardt, padroneggiando la lingua e i costumi arabi sotto l'identità fittizia dello sceicco Ibrahim, ingannò le guardie locali fingendo di dover compiere un sacrificio sacro. Attraversando le ombre del canyon, Burckhardt divenne il primo europeo moderno a posare lo sguardo sulla magnificenza rossa di Alcazne, strappando Petra all'oblio e restituendola per sempre alla storia universale. Petra si rivela oggi non solo un prodigio estetico, ma una lezione di ingegneria, adattamento ambientale e complessità sociale, capace di riscrivere le nostre conoscenze sul mondo antico.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui social che frequenti.
Sopravvivere a Roma. Un viaggio nel tempo tra fast food, sangue e terme. L'immaginario collettivo, forgiato da un secolo di cinema, concepisce l'antica Roma come un proscenio di marmo immacolato dove senatori discettano elegantemente in toghe candide. Un ipotetico crononauta scagliato nel primo secolo d.C. si scontrerebbe con una realtà sensoriale e logistica radicalmente diversa. È spaventosamente brutale. Il cuore pulsante, è infiammabile la suburra. La sopravvivenza in una metropoli di oltre 1 milione di abitanti senza microbiologia moderna era già una sfida. La suburra, tra Esquilino e Quirinale, era un labirinto di bettole, lupanari e insule, caseggiati popolari in mattoni e legno che raggiungevano anche 7 piani. I piani alti, i più poveri, erano privi di acqua e servizi igienici. Cicerone, speculatore immobiliare, commentò con cinismo il crollo di un suo edificio perché avrebbe potuto ricostruirlo aumentando gli affitti. Il fuoco era l'incubo quotidiano. L'illuminazione a olio e i braceri causavano roghi frequenti che divoravano interi isolati. Termopolia e garum, mangiare per le strade di Pompei e Roma. Poiché le insule mancavano di cucine, la plebe mangiava fuori, nei termopolia, gli antenati dei fast food. A Pompei ne sono stati rinvenuti oltre 80, con banconi a pelle decorati da affreschi e grandi vasi di terracotta, dolia per cibi come spezzatini di maiale, anatra, lumache e legumi. Immancabile era il garum, la salsa fermentata ottenuta macerando al sole strati di pesce, sale ed erbe, aneto, coriandolo, menta. Il suo intenso sapore umami mascherava gli odori della carne in via di decomposizione. Sangue e sudore, terme e circo massimo. L'assenza di bagni privati era compensata dalle terme pubbliche, che offrivano un percorso vascolare dall'apoditerium al frigidarium, con biblioteche, palestre e spazi sociali. Nel tardo pomeriggio, l'attenzione convergeva sul circo massimo per le corse delle bighe, dove fazioni, rossi, bianchi, verdi, azzurri, scatenavano passioni violente. Gli aurighi, spesso schiavi, rischiavano la vita ma potevano accumulare enormi ricchezze. Il tifo sfociava in rivolte urbane, dimostrando come lo sport fosse il vero collante emotivo della plebe romana. Roma era una metropoli viva, sporca e pericolosa, dove il lusso delle terme e la frenesia del circo convivevano con la miseria delle insule.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!